Buonasera carissimi amici ascoltatori e benvenuti al nostro ultimo appuntamento della settimana. Oggi dovremo concludere fra l'altro il capitolo 14 che abbiamo iniziato ieri, abbiamo visto abbastanza approfonditamente e avremo anche il tempo di iniziare il capitolo successivo, il capitolo 15 del libro di Levitico. Ieri sera avevamo considerato i versetti dal 4 al 32 del capitolo 14. Versetti che parlano della cerimonia di purificazione del lebbroso fuori dall'accampamento e ciò che faceva il sacerdote, abbiamo visto anche il suo operato, quando si incontrava con il lebbroso. Questo si legge nel passo fino al versetto 9. Poi dal versetto 10 al versetto 32 viene descritta la cerimonia di purificazione del lebbroso all'interno dell'accampamento. Il testo descrive una cerimonia che comprende tutti i tipi di offerte. Significava questo che il lebbroso era guarito e che poteva stare davanti al tabernacolo proprio come ogni altro membro del popolo. Ora vorrei prendere in considerazione la cerimonia di purificazione di una casa dove vi sia stata lebbra. E purificazione che troviamo dal versetto 33 al 53 di Levitico capitolo 14. Leggiamoli subito insieme. Il Signore parlò ancora a Mosè e ad Aronne e disse: «Quando sarete entrati nel paese di Canaan, che io vi do come vostro possesso, semando la macchia della muffa in una casa del paese che possederete, il padrone della casa andrà a dichiararlo al sacerdote, dicendo: «Mi pare che in casa mia ci sia qualcosa di simile alla muffa». Allora il sacerdote ordinerà che si sgomberi la casa prima che egli vi entri per esaminare la macchia, affinché tutto quello che è nella casa non diventi impuro. Dopo questo, il sacerdote entrerà per esaminare la casa. Esaminerà la macchia. Se vedrà che la macchia che è sui muri presenta cavità verdastre o rossastre più profonde dell'intonaco, il sacerdote uscirà dalla casa. E giunto alla porta farà isolare la casa per 7 giorni. Il 7° giorno il sacerdote vi ritornerà, e se esaminandola vedrà che la macchia si è allargata sulle pareti della casa, il sacerdote ordinerà che se ne rimuovano le pietre sulle quali è la macchia, e che si gettino in luogo immondo, fuori dalla città. Farà raschiare tutto l'interno della casa, e si butteranno i calcinacci raschiati fuori dalla città, in luogo impuro. Poi si prenderanno delle altre pietre e si metteranno al posto delle prime, e si prenderà dell'altra calce per intonacare la casa. Se la macchia riappare nella casa dopo averne rimosse le pietre e dopo che essa è stata raschiata e intonacata, il sacerdote entrerà a esaminare la casa. E se vedrà che la macchia si è allargata, nella casa c'è della muffa maligna. La casa è impura. Perciò si demolirà la casa. Se ne porteranno le pietre, il legname, i calcinacci fuori della città, in luogo impuro. Inoltre, chiunque sarà entrato in quella casa durante tutto il tempo che è stata isolata, sarà impuro fino alla sera. Chi avrà dormito in quella casa si laverà le vesti, e chi avrà mangiato in quella casa si laverà le vesti. Ma se il sacerdote che è entrato nella casa e l'ha esaminata, vede che la macchia non si è allargata nella casa dopo che essa è stata intonacata, dichiarerà la casa pura, perché la macchia è sparita. Poi, per purificare la casa, prenderà 2 uccelli, del legno di cedro, dello scarlatto e dell'issopo. Sgozzerà uno degli uccelli sopra un vaso di terracotta contenente dell'acqua di fonte. Prenderà il legno di cedro, l'issopo, il panno scarlatto e l'uccello vivo, e li immergerà nel sangue dell'uccello sgozzato e nell'acqua di fonte, e aspergerà 7 volte la casa. Purificherà la casa col sangue dell'uccello, con l'acqua di fonte, con l'uccello vivo, con il legno di cedro, con l'issopo e con il panno scarlatto. Ma lascerà andare libero l'uccello vivo, fuori dalla città, per i campi. Così farà l'espiazione per la casa, ed essa sarà pura. Riferito al testo appena letto, credo che una casa sia il posto più inconsueto in cui trovare la lebbra. E perciò, per essere onesto, non so che cosa questo possa significare. Forse si trattava di muffa o di parassiti che si sono sviluppati all'interno della casa. Il sacerdote doveva esaminare la casa per scoprire strisce verdastre o rossastre, poi doveva controllarla di nuovo dopo 7 giorni per vedere se le macchie si fossero estese. Il significato che qui si può ravvisare è che noi viviamo in una vecchia casa, che è il nostro corpo, e anche in questo mondo che è contaminato dal peccato. In questo rito ci sono tre fasi. Prima, la casa è svuotata dei mobili e degli occupanti, quindi il sacerdote la esamina e la chiude per 7 giorni prima di passare a un'altra ispezione. Se infine trova tracce di lebbra, rimuoverà l'intonaco della zona infetta e anche le pietre. Se il sacerdote trova residui di infezione nella casa rimessa a nuovo, quest'ultima dovrà essere demolita. Come sapete, ci sarà un giorno in cui Dio demolirà questa terra macchiata dalla lebbra, la renderà pura e ci sarà un nuovo cielo e una nuova terra liberi dal peccato. Anche qui si segue lo stesso rito dei due uccelli, come nel caso del rito che abbiamo visto tempo fa per la purificazione del lebbroso. Infine, per concludere il capitolo 14, leggeremo insieme il passo dal versetto 54 al versetto 57. Parla della legge cerimoniale per la purificazione della lebbra e malattie cutanee. Questa è la legge relativa a ogni specie di macchia di muffa e di tigna, alla muffa delle vesti e della casa, ai tumori, alle pustule e alle macchie lucide, per insegnare quando una cosa è impura e quando è pura. Questa è la legge relativa alla muffa. Questa è una ennesima conferma della legge riguardante la purificazione della lebbra. Il primo scopo del rito era quello di insegnare ciò che è puro e ciò che è impuro. Questa è una lezione spirituale per noi. Tu ed io, per natura, abbiamo la lebbra spirituale, cioè siamo infettati dal peccato, e se andassimo in cielo senza aver creduto in Cristo, dovremmo gridare «impuro, impuro» e saremmo gettati fuori. Invece, in Cristo siamo accettati. Amica, amico, dove ti trovi oggi? Sei un lebbroso che si è rivolto a Gesù Cristo per essere guarito? O sei ancora impuro? Credo che sia la domanda cruciale rivolta ad ognuno di noi, che richiede però risposta a livello individuale. E così siamo giunti al termine del capitolo 14 del libro di Levitico, che conclude anche l'argomento della lebbra. Ora, per il tempo rimanente, desidero già cominciare con il capitolo 15 del libro di Levitico. Questo capitolo tratta il problema della gonorrea dell'uomo e dei flussi della donna. Ne descrive la ripugnanza e le regole a loro riguardo. Abbiamo avuto 2 capitoli riguardo la lebbra ed è stato un brutto argomento. Vi avverto che in questo capitolo sarà peggio. Sentiamo molto parlare di inquinamento oggigiorno, ma si può parlare di inquinamento anche nelle nostre menti, nelle nostre anime, in tutto il nostro corpo? Questo insieme di mali è altamente contagioso e infettivo e ci dà la sensazione della colpevolezza del peccato. La natura umana trabocca di impurità, non solo è denigrante, ma è anche contaminata, non solo è corrotta, ma corrompe. Questo capitolo evidenzia com'è la corruzione umana e dopo una prima occhiata nessun essere umano può gloriarsi alla vista di ciò. Qualcuno potrebbe dire che la lebbra un tempo fosse la peggiore malattia. In verità non era così contagiosa quanto lo era la gonorrea. Vorrei citare quanto disse un medico autorevole in materia di lebbra. La lebbra è causata da minuscoli germi chiamati bacilli che possono essere visti solo al microscopio. I bacilli furono scoperti nel 1873 dal norvegese Hansen, per cui è chiamata malattia di Hansen. I bacilli sono presenti in gran numero nella pelle di alcuni tipi di pazienti lebbrosi. Passano dal paziente alla gente sana, spesso con contatti fisici. Penetrano la pelle tramite piccole ferite e graffi, dove poi vivranno e si moltiplicheranno. Solo i pazienti contaminati, cioè quelli con tanti bacilli nel corpo, possono spargere la malattia. Molti pazienti non hanno bacilli residui, quindi non trasmettono la malattia. Bagni frequenti, lavaggio di indumenti, pulizie continue della casa aiutano a prevenire la malattia, perché tanti bacilli possono essere lavati con acqua e sapone prima di penetrare nella carne. È importante evitare contatti con persone affette da lebbra. I germi non sono trasportati da aria o da insetti. Non c'è prova che mostri che la malattia venga propagata in altri modi. Comunque, potrebbe accadere che la malattia venga presa in altri modi piuttosto che per contatto. È possibile usare indumenti, lenzuola ed altri oggetti di un paziente lebbroso senza rischio, a patto che vengano lavate con acqua e sapone poi messe al sole per 24 ore. Non c'è pericolo nel visitare la casa di un paziente oppure nel dargli la mano, ma dopo ciò si consiglia di lavarsi le mani. Non c'è ragione di temere la lebbra seguendo questi semplici consigli. La lebbra era una malattia che poteva essere nascosta a lungo. Procedeva lentamente, ma si sarebbe evidenziata presto. Al contrario, per tornare all'argomento del capitolo 15 di Levitico, la gonorrea potrebbe essere nascosta per l'intera vita. Ha a che fare con la parte della natura umana che è contaminata e che ha effetto sugli altri. Vediamo qui la natura nascosta dell'uomo. Nessuno potrebbe conoscerla ed è ciò che tutti noi sappiamo nel profondo del cuore. Eppure, questo peccato segreto potrebbe essere trasmesso ad altre persone. Il peccato segreto umano viene commentato così da alcuni uomini famosi. Goethe diceva: «Non vedo nessun peccato commesso che non commetterei anch'io». Il dottor Samuel Johnson disse: «Ogni uomo conosce le sue cose che non osa dire neanche all'amico più intimo». Shakespeare disse: «Vai al tuo cuore, bussa, poi chiedi al tuo cuore ciò che sa». E Seneca: «Come mai non esiste uomo che confessi la propria depravazione?» «È perché non l'ha ancora deposta. Solo un uomo sveglio può raccontare i suoi sogni». La maledizione del peccato influisce sulla propagazione della razza. L'uomo si riproduce secondo la propria natura, cioè peccatrice. Le fondamenta della razza sono inquinate. La gonorrea è connessa agli organi riproduttivi, è una malattia sociale. Collegati ai peccati sessuali sono spesso anche la diffamazione, l'impurità in senso generale. Dopo il suo grave peccato, Davide gridò a Dio: «Purificami con issopo e sarò puro, lavami e sarò più bianco della neve. O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo». Oggigiorno la gente parla della nuova moralità. È interessante vedere come scambiano la vecchia malattia con la nuova moralità. Attualmente malattie della società e quelle sessuali stanno aumentando a livelli allarmanti. Sono in proporzioni epidemiche sia in questo paese che altrove. Guardiamo a questo capitolo pensando alle parole di Paolo. «Poiché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle scritture conserviamo la speranza». Per prima cosa vediamo la gonorrea dell'uomo, iniziando con il versetto 1. «Il Signore disse ancora a Mosè e ad Aronne». Dio indirizzò queste parole sia a Mosè che a Aronne, mentre al capitolo 14 la legge della lebbra era indirizzata solo a Mosè, il legislatore. Aronne, come sommo sacerdote, è una figura profetica del nostro sommo sacerdote Gesù Cristo. Solo lui, solo Gesù, può dare conforto e comprensione agli afflitti nella sua grande misericordia, nella sua grande grazia. Il nostro sommo sacerdote non può essere toccato dal nostro peccato, però può essere toccato dal nostro sentimento di infermità. Anche lui in molti modi venne tentato come noi, eppure fu senza peccato. Leggiamo i versetti 2 e 3. «Parlate ai figli di Israele e dite loro: chiunque ha la gonorrea, a causa di questa sua gonorrea, è impuro. La sua impurità sta nella sua gonorrea, sia la sua gonorrea continua o intermittente, l'impurità esiste». Questo linguaggio comune rivela quanto sia nauseante, disgustosa, ripugnante, offensiva, impura, completamente corrotta, la natura umana. Il marcio esce dal cuore umano. Lo possiamo vedere tutto intorno a noi. La corruzione è qua. Non possiamo sfiorarci le spalle l'uno con l'altro senza influenzare la natura umana perché non solo è corrotta, ma corrompe. Ci influenziamo a vicenda. Non può accadere in altro modo. L'umanità si sta corrompendo perché è piena di peccato. Anche l'uomo rigenerato sta portando ancora il suo corpo di peccato. Vediamo le parole del Signore Gesù Cristo. «Ma ciò che esce dalla bocca viene dal cuore ed è quello che contamina l'uomo, poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazione. Queste sono le cose che contaminano l'uomo, ma il mangiare con le mani non lavate non contamina l'uomo. Anche facendo tante belle cerimonie, il cuore di molti è sporco come non mai. Tutti noi abbiamo quel tipo di cuore, se non è stato lavato col sangue di Cristo. L'apostolo Giacomo lo rende molto pratico. Invece, ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce. Poi, la concupiscenza, quando ha concepito, produce la morte. Paolo gridò con disperazione: «Difatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene». Le ferite del peccato possono essere visibili o invisibili, può esserci del pus, oppure non apparire in superficie, eppure è lì. L'impurità vista qua ci fa pensare ai peccati segreti, segreto all'uomo, ma chiaro, evidente davanti a Dio. Ma tu desideri che la verità risieda nell'intimo. Insegnami dunque la sapienza nel segreto del cuore. Così dice il Salmo 51, al versetto 6. Questo passaggio dovrebbe rendere umili gli orgogliosi e mostrare quanto disgustosi siano nella presenza della luce del Signore. Ascolta cosa dice Davide. «Ho peccato contro te, te solo. Contro te ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi, perciò sei giusto quando parli e irreprensibile quando giudichi». Salmo 51, versetto 4. Dio ha enfatizzato frequentemente nella sua parola che il peccato è peccaminoso. Leggi ad esempio Ezechiele al capitolo 6, i primi 13 versetti, dove Dio lo rende molto chiaro ad Israele, in quanto non aveva virtù o attrazione, ma era assolutamente disgustoso davanti al Signore. Erano inquinati e la loro genealogia era pessima. Leggi anche l'intero capitolo di Isaia 59, di cui cito ora soltanto il versetto 2. «Ma le vostre iniquità vi hanno separato dal vostro Dio, i vostri peccati gli hanno fatto nascondere la faccia da voi per non darvi più ascolto». Conviene meditare su questo argomento e perciò vi lascio ora. Avrete tutto il fine settimana a disposizione e ci risentiremo lunedì prossimo per continuare lo studio su questo argomento del capitolo 15 di Levitico. A lunedì, ciao!